Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata della serie 5 libri che, per chi ancora non la conoscesse, è un'iniziativa promossa dal Politecnico di Torino che vede protagonisti importanti esponenti del mondo della cultura, chiamati di volta in volta a scegliere un argomento di interesse per la comunità politecnica, ma non solo, e quindi i 5 libri che raccontano e analizzano meglio questo stesso argomento. Oggi siamo in compagnia di un ospite d'eccezione a cui do un caloroso benvenuto e che ringrazio fin da ora per essere qui con noi, il professor Francesco Remotti. Uno tra gli antropologi più importanti in Italia, professore emerito di antropologia culturale all'Università di Torino, socio dell'Accademia Nazionale dei Lincei e dell'Accademia delle Scienze di Torino, nonché autore di numerosi saggi che affrontano i temi ma soprattutto le domande più significative alla base di una disciplina, l'antropologia culturale, che prima di ogni altra cosa ama incessantemente interrogarsi su quella strana creatura che è l'essere umano. Oggi il professor Remotti ci introdurrà con un taglio trasversale al mondo dell'antropologia culturale, che ha molto da dire naturalmente sul rapporto tra essere umano, tecnica e natura, e lo farà attraverso l'analisi e il commento dei 5 libri che abbiamo qui di fronte a noi. Bene professore, da dove vogliamo cominciare? Io forse, prima di entrare nel merito del primo di questi 5 libri, comincerei dal titolo che ha dato a questo suo intervento, che è Espedienti, manipolazioni, cumuli, trappole, la cultura di Homo sapiens. L'ascoltiamo professore.
Sì, forse la domanda iniziale è proprio quella riguardante il titolo, che è un titolo forse un po' composito, no? E allora va spiegato. E il sottotitolo, chiarisce che intendo occuparmi della cultura di Homo sapiens, ma specialmente della cultura di Homo sapiens quale oggi si presenta, no? Nel mondo. E ho messo questi termini, espedienti, manipolazioni, cumuli, trappole, proprio per, come dire, delineare una sorta di percorso tematico. Intendo dire questo, che la cultura, comunque essa venga intesa, è pur sempre una serie di espedienti. E in particolare per quanto riguarda Homo sapiens, è facile dire che Homo sapiens se l'è cavata grazie alla cultura. Vale a dire, secondo una formula ormai molto diffusa, Homo sapiens era una preda. Era una preda collocato nelle savane, no, dell'Africa orientale, centrale, eccetera. Ecco, Se l'è cavata facendo ricorso alla cultura. Quale cultura? Ecco, non alla cultura come noi abbiamo in mente adesso, cultura scientifica o umanistica. No, cultura nel senso di tecnologia. E se l'è cavata appunto in questo modo e ha ribaltato la sua situazione. Da preda quale era? Preda dei grandi felini, che appunto si trovavano nell'Africa. Mi riferisco a circa 250.000 anni fa. Ecco, se l'è cavata ribaltando appunto il rapporto, e cioè utilizzando degli strumenti tecnologici e diventando in questo modo un predatore. Vedremo poi meglio discutendo quali sono questi strumenti tecnologici. Ecco, manipolazione subito dopo, perché? Perché con questi strumenti certamente Homo sapiens ha dato luogo a delle operazioni di manipolazione dell'ambiente, degli oggetti, dei prodotti, ma anche manipolazione dei rapporti sociali e così via. Poi Cumuli allude al fatto che la cultura di Homo sapiens, a differenza delle culture che noi troviamo nelle altre specie animali, perché diciamo subito, molte altre specie animali dispongono di comportamenti culturali. Cosa vuol dire? Cioè di comportamenti socialmente appresi, ecco questo vuol dire, no? A differenza delle altre specie animali, la cultura di Homo sapiens è una cultura cumulativa. E quindi, come dire, c'è, virgolette, un progresso, ma fin dall'inizio, no? Cioè accumula una serie di risorse, eh? Mentre invece le culture delle altre specie animali per lo più sono stazionarie. Ecco, si formano dei cumuli di culture, ecco perché ho messo cumuli. Ma, ecco, questi cumuli spesso si rivelano essere delle trappole. E in fondo questi libri che adesso andremo a discutere, tutti questi libri, ci parlano appunto delle trappole in cui siamo finiti oggi. Ecco, questo è un po' il mio percorso.
Benissimo, forse allora possiamo cominciare dal primo libro in elenco, che se non sbaglio è questo libro di Gianfranco Pacchioni, L'ultimo Sapiens, viaggio al termine della nostra specie, dove Gianfranco Pacchioni è un chimico che insegna all'Università di Milano, se non sbaglio.
Sì, ed è socio pure lui dell'Accademia dei Lincei, ha scritto questo libro, L'ultimo Sapiens, che già dal titolo, no, si capisce che è un libro che inquieta. Perché? Perché, ecco, vado subito al tema fondamentale di questo libro. Gianfranco Pacchioni in fondo ci dice, ma con gli sviluppi della tecnologia attuale stiamo creando sempre di più, lui dice, una specie di tecno-sapiens. E noi che siamo i sapiens, no? Che stiamo diventando sempre più vetero-sapiens, cioè sapiens di una volta. Perché dice questo Pacchioni? Beh, intanto una cosa, prima che io mi dimentichi, voglio subito farla presente. Ogni capitolo di questo libro, che tra l'altro si legge con grande piacere, perché è scritto in maniera molto, molto arguta, molto accattivante, e anche per chi non è scienziato, come sottoscritto, come dire, è una lettura, non dico facile, ma è una lettura che, proprio perché è accattivante, si riesce a capire bene, insomma, no? Lo svolgimento delle sue analisi, del suo discorso. All'inizio di ogni capitolo Pacchioni si rivolge a dei brani di Primo Levi. Ecco, questo è bello precisarlo.
Chimico anche
chimico,
Primo Levi.
Chimico pure, no? E infatti si rivolge, diciamo così, agli scritti letterari, ai racconti, non quindi a Levi di Se questo un uomo, Sommersi e salvati, testimone appunto di Auschwitz, eccetera, ma ai racconti, no? di Primo Levi, in cui Levi tira fuori appunto la sua cultura da chimico, eccetera. Detto questo, lascio poi al lettore andare a vedere queste cose divertentissime, no? Questo collegamento con Primo Levi, eccetera. Quello che Gianfranco Pacchioni intende sostenere è che noi stiamo, con la nostra tecnologia attuale, stiamo producendo, costruendo, creando delle macchine che, potremmo dire così, sempre più ci assomigliano. Non sono più, come dire, macchine a cui fare ricorso, che so, per spostarsi, per andare, per, no, agevolare la nostra mobilità o certamente anche questo, ma lui si riferisce soprattutto a ciò che emerge dall'uso sempre più approfondito, intensivo dell'intelligenza artificiale. E sempre più noi vediamo, come dire, questo tipo di prodotti che si stanno comportando esattamente come Homo sapiens. E qual è il punto di svolta rispetto, per esempio, al computer, no, a cui normalmente siamo abituati e che usiamo tutti i giorni, eccetera? È che lui dice il computer fa sempre le solite cose, no? Cose meravigliose, per carità, eccetera, ma questi prodotti dell'intelligenza artificiale invece hanno la caratteristica di apprendere nel momento stesso in cui funzionano, apprendono dall'esperienza. Ecco. E come dire, questi prodotti ci assomigliano sempre di più, stanno diventando sempre più qualcosa. Per esempio, la cosa sconvolgente è che ci sono dei prodotti dell'intelligenza artificiale in grado di produrre delle cantate di Bach. Uno dice, vabbè, allora le cantate di Bach ci sono già, vengono copiate. No, non si tratta di una copiatura, si tratta di una nuova invenzione, con stile bachiano. È impressionante tutto questo. Così come ci sono, no? Si possono creare delle poesie, si possono... Cioè, addirittura ci stiamo spostando dall'ambito, diciamo così, delle analisi scientifiche, ci stiamo spostando addirittura verso l'arte. E questi prodotti, nella misura in cui entrano in collegamento tra di loro, danno luogo a delle reti che stanno assumendo una sempre maggiore autonomia rispetto a noi che siamo stati i loro creatori. E questo naturalmente crea una situazione di inquietudine, perché, come dire, stiamo vedendo che sempre più le nostre creature stanno prendendo un po' il nostro posto, no? Posso fare un riferimento ad un riferimento che Pacchioni non fa, ma lo aggiungo io. Ci ricordiamo della Genesi. Il libro della Genesi, della Bibbia. La divinità cosa aveva detto ai due nostri progenitori? Aveva detto, mi raccomando, non mangiate, non cibatevi dell'albero della conoscenza. Okay? Loro invece si sono cibati dell'albero della conoscenza. La divinità cosa dice? Ecco, ora sono diventati simili a noi divinità. E dice, non toccate però l'albero della vita. E infatti li ha cacciati dall'Eden, dal paradiso terrestre. Noi in fondo, cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un lungo percorso in cui non solo ci siamo cibati e continuiamo a cibarci dell'albero della conoscenza, no? Cumulativamente, come abbiamo detto prima, ma abbiamo messo ormai le mani anche sulla vita e abbiamo dato luogo a dei prodotti vitali, dove l'ingegneria si combina con la biologia, ecco, l'ingegneria genetica, sono tutti argomenti trattati da Pacchioni. Ecco, come dire, la divinità del VI secolo avanti Cristo, quale appare nella Genesi, aveva già intravisto una cosa di questo genere e se ne era preoccupata.
Quindi si può parlare di una sorta di destino antropologico in tutto questo percorso?
No, se destino ha un significato di necessità, direi di no. Direi di no. Non era necessario che le cose andassero così. E come dire, è andato così per tutta una serie di motivi, magari discutendo poi degli altri libri verranno fuori, ecco, questi motivi, come mai si è sviluppato questo percorso. Ma ecco, sostenere che l'umanità era destinata a fare questo, no. Ecco, questo lo escluderei del tutto.
Bene, forse possiamo forse passare al secondo libro.
Sì, secondo libro che cos'è?
André Leroy Gourin, Il gesto e la parola. Qua certo. Forse torniamo un po' indietro, nel senso che esatto. Questo è un libro che, se non sbaglio, è uscito nella sua edizione originale negli anni 60 e che poi appunto ha visto una serie di ripubblicazioni. Esatto. Il gesto e la parola, ecco, siamo un titolo...
Ecco, infatti la domanda che è un po' contenuta nella sua osservazione, no? È un libro del 64, come mai tirarlo fuori adesso? Questi decenni sono stati decisivi per le problematiche, no? Di cui Pacchioni ci ha parlato, ecco, che senso ha tirare fuori un libro che potrebbe rivelarsi ormai obsoleto, superato, eccetera. Beh, io l'ho tirato fuori perché ve l'ho proposto, tanto perché è stato ripubblicato. E quindi, come vedo, no? È anche stato acquistato facilmente perché è stato ripubblicato in questi anni, no? Dall'editore Mimesis. Okay. Ma questo libro, del 1964, pur scontando tutta una serie di aspetti che, come dire, in questi decenni sono emersi e di cui Leroy Gourin non poteva certo avere contezza, no? E tuttavia è un libro che si accorda perfettamente con la visione di Pacchioni. Si accorda perfettamente. Pacchioni, abbiamo visto, lui dice, ma qui rischiamo di essere i vetero sapiens, no? Sta emergendo una nuova specie, certo. Tecnologica, biotecnologica, eccetera. Ecco, ebbene, guarda caso, Leroy Gourin nel 64 aveva esattamente previsto questo, aveva ipotizzato, ecco, una cosa di questo genere. Ma Leroy Gourin è importante proprio per la sua impostazione. Un'impostazione che credo di poter dire è un'impostazione che tuttora merita molta attenzione, un'impostazione che è stata poi confermata da molti altri studiosi. Impostazione relativa a che cosa? A quello che potremmo chiamare la genesi, lo sviluppo, ecco, della specie umana, di Homo sapiens in particolare. Già il titolo famoso di Leroy Gourin, il gesto e la parola, il gesto è quindi appunto l'uso delle mani da una parte, la parola è quindi la dimensione del linguaggio, la dimensione simbolica. Leroy Gourin, il primo di questi due, sono due volumi come si vede, nel primo di questi due volumi mette in luce esattamente questo, cioè un parallelismo per quanto riguarda l'uso delle mani da una parte e la parola dall'altra. Parallelismo dovuto a che cosa? Dovuto al fatto che entrambe queste, possiamo dirle così, entrambe queste acquisizioni sono dovute a che cosa? Alla stazione eretta. Al fatto che a un certo momento, prima di Homo sapiens ovviamente, pensate alla denominazione Homo erectus, no? Che è una specie del genere Homo, che precede ovviamente Homo sapiens, eccetera. L'acquisizione della stazione eretta è quello il punto fondamentale. Perché? C'è una frase di Leroy Gourin molto, molto bella, no? Che dice ci saremmo aspettato di tutto, ma non di essere cominciati dai piedi. No? Ecco, esatto, lui dice noi abbiamo cominciato tutta la nostra storia dai piedi. I piedi sono stata la cosa importante, no, del nostro sviluppo, eccetera. Tutto questo per dire che cosa? Che la stazione eretta ha dato luogo, trazione retta e anche bipedismo, evidentemente, no? Il camminare. E cosa ha dato luogo? Ecco, qui c'è un termine, un concetto, che è anche poi una prospettiva che Leroy Gourin utilizza nel suo discorso, in tutto il suo libro. La parola liberazione. Cioè, con la stazione retta, quell'animale che era il nostro antenato, no? ha liberato sia gli arti superiori, no? Con la stazione retta, ecco, tu rendi liberi le mani. E la liberazione riguarda anche la bocca. E infatti, se noi pensiamo, e basta che osserviamo il comportamento anche delle nostre cugine, i primati più vicini a noi, intendo dire scimpanzé, gorilla, orangutan, eccetera, no? I primati superiori, insomma, che, e noi vediamo che cosa? Vediamo che è vero che possono anche adottare talvolta la stazione retta, talvolta la adottano, ma per lo più camminano a quattro zampe. Quindi gli arti superiori sono impegnati in questa attività. E l'uso della bocca per, non so, portare degli oggetti, per cercare il cibo, per esempio, no? E così via. Ebbene, invece l'adozione, diciamo così, in maniera biologicamente, anatomicamente programmatica, ecco, della stazione retta, diventa un'acquisizione assolutamente fondamentale ed è qualcosa che non torni più indietro, cioè, no, evolutivamente non si torna più indietro, e questo ha appunto consentito, con questa liberazione delle mani, di dar luogo alla produzione di una cultura materiale che noi certamente non troviamo l'equivalente, che so, tra gli scimpanzé o i bonobo, no? Gli scimpanzé al massimo usano dei rametti per prendere le termiti nel termitaio, eccetera, eccetera. Ecco, non arrivano a usare le lance, per esempio, l'arco e la freccia tanto meno, e così via. E liberazione della fonazione, cioè della capacità di dar luogo ad un linguaggio articolato, e anche qui noi ci distinguiamo, no, in maniera netta da tutti i sistemi di comunicazione delle altre specie animali. I sistemi di comunicazione delle altre specie animali, di solito i linguisti dicono, sono sistemi chiusi. Ad un determinato suono, no? Io, scimpanzé, emetto un determinato suono, i miei compagni sanno che a quel suono corrisponde un significato che è quello, attenzione che sta arrivando il leopardo. Ecco, ma diciamo così, il sistema è chiuso, a ogni suono corrisponde un determinato contenuto significativo. Noi invece abbiamo il nostro sistema di comunicazione, è un sistema decisamente aperto, cioè noi ogni momento innoviamo questo sistema e lo innoviamo, dottor Plazio, questa è una considerazione che credo, lo innoviamo persino con le bugie. Io non credo che gli scimpanzé fanno delle cose che sembrano un po', no? Gli inganni, che si ingannano, ma il raccontare bugie, il dire bugie attraverso il linguaggio, questo è una cosa tipicamente umana. Sembra una cosa un po' stupida, no? Diciamo, le bugie, no? I bambini che raccontano le bugie, non solo i bambini, ben inteso. A noi sembrerebbe una cosa un po' da scartare, no? Un difetto. In realtà è la manifestazione della creatività del linguaggio. E con il linguaggio il sistema simbolico, il simbolismo, cioè viene fuori da una parte la cultura materiale, manipolazione. Dall'altra il sistema il linguaggio, no? Crea appunto dei mondi simbolici, eccetera. Concludo questa parte riguardante il Roa Guran affermando, ecco, tirando fuori, diciamo così, l'altro concetto assolutamente fondamentale, che è quello della esteriorizzazione. Ecco, questo concetto di esteriorizzazione è importante. Ci fa capire il Roa Guran che la nostra cultura, la cultura che produciamo noi, Homo sapiens, ha la caratteristica di essere esteriorizzata, cioè di essere portata fuori. Dove esiste la cultura? La cultura esiste tra noi, esiste anche dentro di noi, ciascuno di noi, no? Ma esiste in ciascuno di noi perché prima esiste tra noi, cioè esiste nello spazio esterno ai corpi.
Nella relazione.
Le relazioni sociali in primo luogo, no? Il linguaggio esiste nella società. La scrittura è poi già un'altra cosa, la scrittura interviene molto più tardi, no? E quindi è una cosa molto particolare. Noi parliamo del linguaggio, no? Senza pensare alla scrittura. Ma certamente la scrittura però anch'essa è un potenziamento della esteriorizzazione. E cioè, ecco appunto, qui abbiamo la stampa oltre che la scrittura, cioè, no? Qui, come dire, viene depositato in un qualcosa di esterno e di cumulativo. Ecco. Concludo questa parte riguardante il Roa Guran dicendo che il Roa Guran, pur essendo il libro del 64, aveva previsto che questa esteriorizzazione proseguisse ulteriormente, dando luogo esattamente, come appunto dice Pacchioni, insomma, no? Dando luogo esattamente a che cosa? Ecco, lui dice, il Roa Guran, noi esteriorizziamo la nostra, non solo la nostra memoria, ma la nostra intelligenza. 1964, lui già si riferiva, no, ai programmi di tipo elettronico, eccetera, eccetera, in quegli anni. Noi esteriorizziamo la nostra intelligenza. E lui diceva, quanto più questi prodotti diventano autonomi, tanto più noi diventiamo una specie obsoleta. Quindi è praticamente lo stesso ragionamento di Pacchioni. Per questo mi sono permesso di proporvi all'attenzione un autore che a me piace molto, molto, che è Le Roi Blanc.
Professore, passiamo allora al terzo libro che ha scelto per noi, che è questo libro di James Sussman, Lavoro, una storia culturale e sociale. Quindi torniamo anche un po' all'oggi, forse ponendoci, diciamo, una domanda, cioè lavoriamo per vivere o viviamo per lavorare? Ecco, perché credo che sia un elemento che esiste dentro questo libro, insomma, ecco.
Sì, e torniamo all'oggi, ma anche questo libro in realtà, come forse un po' tutti, no? No, Pacchioni di meno, beh, insomma, comunque anche questo libro in realtà cerca di partire dalle società di caccia e raccolta. Precisiamo una cosa, che Sussman, in effetti, lui è sudafricano, è un antropologo che ha studiato presso i Boshimani del deserto del Kalahari, su cui poi torneremo naturalmente. Certo, l'ultimo libro, Il cuore del cacciatore, ci obbliga, anche per questo ho scelto questo libro qua. E in realtà il suo è uno sguardo quindi molto, ecco, sulle diverse tappe affrontate, ecco, dalla storia dell'umanità, ecco, da parte di Homo sapiens. Quindi, certo, la preoccupazione di Sussman, come la preoccupazione di un po' tutti questi autori, è il presente, no? Cosa facciamo? Dove, ecco. Però appunto lui parte da un po', ecco, dalle società di caccia e raccolta. Ecco, intanto forse sarebbe bene tenere presente, ho preso qui un appunto, ecco, lui dà questa definizione del lavoro, una definizione abbastanza semplice che credo possiamo adottare. Qualsiasi lavoro è qualsiasi impiego intenzionale di energia per conseguire uno scopo, punto. Quindi qualsiasi lo scopo possa essere, ecco, noi impieghiamo un certo tipo di energia, impieghiamo intenzionalmente un certo tipo di energia e questo è lavoro. Va bene, quindi direi che all'inizio, nei primi capitoli di questo libro, teniamo presente, come ho detto prima, che lui è sudafricano, quindi ha studiato nel deserto del Kalahari, appunto presso i Bushimani Kung, ma nell'Africa australe esiste un uccello che si chiama tessitore mascherato e devo dire, forse può interessare, che anch'io l'ho visto questo uccello, sì, l'ho visto in Burundi, sulle rive del lago Tanganyika. La caratteristica di questo uccello è questo, che dà luogo a dei nidi di queste dimensioni, grosso modo, che sono prodotti attraverso l'intreccio di fili d'erba, di rametti, fatti da lui ovviamente, dal tessitore, come si chiama appunto, non per niente tessitore. Tessitore mascherato perché ha delle macchie, diciamo così, che sembra quasi una maschera. La cosa interessante è, ecco, sì, poi questo nido è appeso da un rametto al ramo degli alberi. E uno vede su questi alberi un mucchio di questi nidi. Il maschio, perché ovvio, come spesso succede, no? È il maschio che fa il nido per attirare poi la femmina, d'accordo? Ma una volta fatto questo, una volta che la femmina è arrivata e hanno fatto quello che dovevano fare, questo uccello cosa fa? Smonta il nido. E occorrerebbe pensare, dottor Polazio, all'energia che questo uccello impiega per mettere insieme tutti questi pezzetti e fare un nido così intrecciato, che è una meraviglia, Da un punto di vista ingegneristico, ecco, questo penso che sia una cosa veramente, uno rimane estasiato a vedere come si tiene, ecco, lo smonta. È stato calcolato che nell'arco di alcuni mesi, durante l'estate, qui siamo nell'Africa australe, quindi ci sono, è stato calcolato che il tessitore monta e smonta 25, in media, 25 nidi. Che uno dice, ma tutta questa energia, come mai tutta questa energia? Ecco. Tutto questo Sussman lo fa vedere per dare una dimostrazione di che cosa vuol dire lavoro. Ecco, quell'uccello sta lavorando e lo fa con grande domanda. Perché? Le risposte che gli ornitologi hanno dato, almeno da quanto dice Sussman, è che in questo modo lui apprende sempre più a come si fa, ecco, quindi anziché fare un ne fa e li smonta in continuazione proprio per apprendere questa tecnica, un autoapprendimento, insomma. Vabbè, insomma, questo potrebbe essere, ma noi non siamo adesso interessati ovviamente al tessitore, no, dell'Africa australe, siamo invece interessati appunto al discorso che ci propone Sussman. Per essere molto schematici, e sarò perdonato, spero, in questa. Dunque, per Sussman ci sono alcune tappe fondamentali per quanto riguarda l'uso dell'energia e quindi anche l'erogazione del lavoro, insomma, da parte di Homo sapiens. Uno, l'acquisizione del fuoco. Il fuoco è qualcosa che compare già prima di Homo sapiens, ma adesso non stiamo a andare molto indietro, anche perché sono ricerche estremamente difficili da parte dei paleoantropologi determinare l'origine esatta. Diamo per acquisito che a un certo momento, no? Homo sapiens è in grado di utilizzare il fuoco, di padroneggiare il fuoco, di produrre il fuoco, di conservare il fuoco, mantenerlo, trasferirlo. Ecco, perché è importante? Beh, è facilmente intuibile che il fuoco è importante per tutta una serie di motivi, a cominciare da quello alimentare. La dieta è cambiata da così a così con l'uso del fuoco. Cioè tutta una serie di cibi che non potevano essere digeriti crudi da parte dello stomaco di Homo sapiens, una volta appunto cotti, diventano assimilabili. E quindi si apre tutta una gamma, diciamo così, di risorse alimentari, no? L'ambiente diventa, come dire, fornitore di cibi che una volta cotti possono essere appunto assimilati da parte di Homo sapiens. Giustamente Sussman dice, se noi confrontiamo Homo sapiens con le specie di primati a noi più vicine, geneticamente più vicine, che sono scimpanzé, bonobo, fondamentalmente sono i più vicini, sono proprio i nostri cugini stretti, no? Cosa vediamo? Vediamo che scimpanzé e bonobo impiegano tanto tempo a cercare il cibo, sono sempre lì che vanno da un albero all'altro e cercano cibo. La cosa interessante è che, e questo è un punto di partenza fondamentale in tutto il discorso di Sussman, la cosa importante è questa, che se noi prendiamo le società di caccia e raccolta, quali sono state studiate nel Novecento e anche adesso, insomma. Lui si riferisce ai Boshimani Kung del deserto del Kalahari, che è quello che conosce di più, ma ci si può riferire anche ai pigmei bambuti della foresta dell'Ituri, dove mi sono recato, no, nelle mie ricerche, ero al sud di questa foresta. E lì abbiamo i pigmei bambuti, anche loro cacciatori e raccoglitori. Allora, negli anni 70 del Novecento, gli antropologi hanno fatto, antropologi economisti, diciamo così, hanno fatto dei calcoli relativamente alle ore impiegate dai cacciatori e raccoglitori, come questi, per lavorare. Lavorare vuol dire per loro fondamentalmente acquisire le risorse alimentari. E hanno fatto il calcolo di quante ore, no? Impiegano appunto nella settimana, nell'arco della giornata, nell'arco della settimana. Pure Sussman ha fatto questi calcoli più recentemente, no? Presso i Boshimani di cui si è occupato. Risultato: viene fuori che le ore nell'arco di una settimana sono da 15 a 17 ore di lavoro. Poche, molto poche. Per una giornata 2-3 ore. Per il resto ti godi la vita. Allora, questo è un punto importante, perché su questi calcoli che sono stati fatti, ripeto, già a cominciare gli anni 70, c'è stato un ribaltamento nella prospezione e nell'interpretazione di queste società, diciamo tra virgolette primitive, tra virgolette. Fino a quegli anni si pensava che queste società fossero società, come dire, attanagliate dalla fame, dal bisogno di cercare cibo e tutto il giorno. Non è vero. Intanto è vero che Marshall Salins, Marshall Salins ha tirato fuori appunto questo concetto della società, come dire, dell'abbondanza, insomma.
In economia dell'età della pietra, no?
In economia dell'età della pietra, esattamente, che è un testo di antropologia economica rivoluzionario, e che è stato, fra l'altro, nei suoi punti fondamentali, è stato riconfermato anche in questi ultimi anni. E cioè il fatto che noi in realtà vediamo che quelle società non sono società che soffrono, no, sono società, ecco. Però Marshall Salin dice una cosa che Sussman riproduce, no? Lui dice, certo, devi abbassare il livello dei bisogni, ti devi accontentare, ecco, dice, e questo ti dà luogo ad una società, come dire, sostenibile, ecco, dove hai poco da lavorare, dove hai molto, molto tempo libero. Torniamo a Sussman. Sussman cosa dice allora? Ecco, Sussman introduce in diversi punti del suo libro una distinzione che noi antropologi avevamo un po' dimenticato in questi ultimi decenni, ma una distinzione che in antropologia risale a Bronisław Malinowski, che era un antropologo di origine polacca, poi diventato britannico, eccetera. E Malinowski proponeva la distinzione tra bisogni primari e bisogni secondari. Questa distinzione noi la troviamo in Keynes, no? Adesso io non saprei dire se l'ha tirato fuori prima Keynes e poi Malinowski, ma non importa, ecco, accontentiamoci, ecco. E comunque Sussman appunto affronta tutta questa problematica, no? Facendosi anche a Keynes, eccetera. La cosa importante da tenere presente è che i bisogni primari sono di numero finito. Ne possiamo elencare, che so, 5, 6, 7, dall'alimentazione al riposo, al ripararsi dal freddo, eccetera, eccetera. Ma abbiamo una manciata, diciamo così, di bisogni soddisfatti i quali ti è garantita la sopravvivenza, ecco. Poi però ci sono i bisogni secondari. E Malinowski già allora, negli anni 40, diceva i bisogni secondari pure ci sono. I bisogni secondari, come dire, sono i bisogni tipicamente culturali. Data una certa cultura, emergono dei bisogni secondari. Se in una determinata cultura, come dire, i maschietti è bene che si vestano con la giacca, io avverto il bisogno, oggi che sono venuto qui, no? Ho tolto il maglione che avevo in casa e mi sono messo la giacca. Questo è un tipico bisogno secondario, perché è vero che mi devo riparare dal freddo, ma posso ripararmi in tanti... Il fatto che io abbia bisogno della giacca e se non ce l'ho devo andare in un negozio a comprarmela, ecco, questo è un tipico bisogno secondario. La differenza tra bisogni primari e bisogni secondari è che i bisogni secondari sono praticamente di numero indefinito. Ecco, questa è la faccenda. Allora, noi ci troviamo, secondo Sussman, ci troviamo in una società in cui, torniamo all'idea della cultura cumulativa, ecco, e confrontiamoci con i boscimani. I boscimani hanno una cultura molto limitata, mi riferisco alla cultura materiale. Lo vedremo poi alla fine, quando parleremo di questo libro. Noi abbiamo una cultura enorme, enorme. E ci muoviamo continuamente in ambienti culturali, fortemente culturalizzati. Le nostre case, le vie di comunicazione, i mezzi di comunicazione, eccetera, eccetera. Tutto questo genera genera ulteriori bisogni. Cioè, la cosa importante di questo libro è farci capire che tanta cultura, tanta proprio in senso quantitativo, il fatto che esista tanta cultura non è una risposta ai bisogni primari, è invece una risposta e una produzione di bisogni secondari. Noi abbiamo un mucchio di... ecco, non so, qui non ce l'ho il telefonino, me l'avete tolto, ma ecco, se noi, ecco, guardiamo, no, lo smartphone, no? Io prendo abbastanza spesso la metropolitana, no? E io vedo tutti lì che ecco, il bisogno, è questo è un bisogno tipicamente, un bisogno secondario, non puoi farne a meno, no? Io ho due nipotini, ma a quanto pare questi miei nipotini sono già lì che... E vuoi impedire loro, no? La didattica, per esempio, durante il Covid, no? Si è dovuto fare la didattica a distanza e allora tutta quella strumentazione. Sono tipicamente bisogni secondari. Ecco, il fatto che noi ci muoviamo appunto in una cultura così elaborata, eccetera, ecco, dobbiamo renderci conto che abbiamo a che fare esattamente con un aumento di bisogni praticamente infinito.
Forse possiamo dire che anche per questo per passare, diciamo, forse al quarto libro, insomma, di Lewis Maslin, cioè Il pianeta umano, come abbiamo creato l'antropocene, e che forse questo accumulo di cultura che ci ha portato, voglio dire, sempre più a dominare, ecco, diciamo, la natura, e quindi forse a entrare in questa nuova era, o se si può definire tale, che noi chiamiamo antropocene.
Sì, certamente. Prima di rispondere direttamente a questa domanda, vorrei fare un accenno a questo. Sia nel libro di Sussman, sia nel libro di Lewis e Maslin, che trattiamo adesso, c'è un riferimento al Club di Roma. Club di Roma che era stato promosso, vale la pena sottolinearlo e dirlo, da un torinese.
Peccei.
Aurelio Peccei. Aurelio Peccei, dunque siamo nel 1968. 1968 lui appunto riunisce una serie di scienziati, di imprenditori illuminati, di pensatori, eccetera, eccetera, cosiddetto Club di Roma. E cosa fanno? Chiedono a due studiosi del MIT, di, tenendo insieme tutta una serie di dati relativi all'aumento demografico della popolazione umana, il deterioramento dell'ambiente, l'aumento del cosiddetto PIL, tutta una serie di dati, ecco, di fare una proiezione per quanto riguardava appunto il futuro. Risultato fu che nel 1972, entrambi questi libri si riferiscono esattamente a questo, i coniugi Meadows scrivono questo libro intitolato I limiti dello sviluppo. I limiti dello sviluppo, che quando uscì fu attaccato duramente. Il New York Times disse che era una stupidaggine, eccetera, eccetera. Gli economisti dicono, oh, ma questo non... 1972. E questo libro cosa diceva? Questo libro diceva che dobbiamo rallentare lo sviluppo, rallentarlo. E perché? Perché sennò si va a finire appunto, ormai siamo sull'orlo, ecco, della catastrofe, eccetera. 30 anni dopo i coniugi Meadows rifanno questo studio con i dati aggiornati, ovviamente, e cosa concludono? Concludono che non si tratta più di rallentare, si tratta di tornare indietro. Ecco, e mentre quando era uscito la loro prima edizione dei limiti dello sviluppo, ci fu questo attacco corale, no? Da parte appunto di, dei media, ma non solo, ma da parte anche degli economisti, eccetera. Oggi, quando uscì poi il secondo, la situazione era molto, molto cambiata. E cioè oggi ormai è diffusa, ecco, la nozione di antropocene, no? Antropocene che è una nozione che Paul Crutzen, un olandese, lui era chimico, che premio Nobel, che aveva studiato la composizione chimica dell'atmosfera e in base ai suoi studi è venuto fuori, come dire, l'incremento di anidride carbonica nella nostra atmosfera, che è esattamente ciò che crea l'aumento, il riscaldamento globale, no? L'anidride carbonica impedisce, i raggi del sole penetrano, arrivano fino alla Terra, poi rimbalzano, tornano indietro, ma lì trovano l'anidride carbonica e impedisce ai raggi solari di... E quindi, come dire, c'è il cosiddetto effetto serra. Questo crea appunto tutta quella serie di eventi che già ormai sono venuti fuori, no? Alla luce, e altri che sono ormai sotto osservazione e in previsione da parte degli scienziati, no? Paul Crutzen era durante un convegno, no? E che stavano parlando del olocene. Olocene era il termine, ed è tuttora il termine che i geologi usano per indicare la nostra era, no? Prima c'era il pleistocene, noi adesso saremo nell'olocene. Olocene vuol dire del tutto recente. Noi viviamo nell'epoca più recente, quindi olocene ha questo significato. E Crutzen dice, no, dovremmo a questo punto avere il coraggio di dire che siamo nell'era dell'antropocene. Cioè, cosa voleva dire con questo? E qui appunto è quanto dicono anche Lewis e Maslin, no? L'umanità, con la sua cultura, è diventata una forza naturale. Cioè, fa parte della dinamica geologica. Cioè, noi non siamo, come dire, non siamo più a parte, come dire, sistemati in un angolino. No, siamo talmente dentro alle dinamiche geologiche, che del tutto involontariamente, senza prevedere tutto questo, abbiamo fatto in modo che queste dinamiche venissero sconvolte. Ecco, questo è il discorso. Qual è il fattore che maggiormente ha determinato tutto questo? Non solo, non è l'unico fattore, ma certamente sono le energie fossili. Quindi, a cominciare dal carbone, quindi pensiamo alla rivoluzione industriale, evidentemente, quindi cominciare dal carbone, poi il petrolio, poi il gas, e come è noto, siamo ancora qui, no? Putin ci ha costretto un anno fa a rivedere certe nostre politiche sull'energia, no? Addirittura in alcuni casi si è dovuto fare di nuovo ricorso persino al carbone, che è il più inquinante, eccetera. Siamo alla ricerca più o meno disperata di trovare gas, no? Da altre parti, eccetera. Ma ecco, e soprattutto siamo alla ricerca più o meno disperata, e qui gli ingegneri devono darsi da fare, insomma, di altre fonti di energia, no? Quindi tutto ciò che è green, no? Quindi l'uso appunto di altre fonti di energia per la nostra mobilità, per quanto riguarda il funzionamento della nostra cultura, della nostra società. Lewis e Maslin usano esattamente questa espressione per indicare l'antropocene. Essi dicono che l'antropocene è una mega civiltà globale. Ecco, io magari metterei al posto di civiltà cultura, così il nostro discorso diventa più coerente. È una mega cultura globale. Attenzione, questo non vuol dire, no, perché qui ci sono alcuni, e loro affrontano anche questa problematica, ci sono alcuni che sostengono, ma attenzione, non è Anthropos in quanto tale ad avere prodotto questo guaio, è il capitalismo. E infatti ci sono delle proposte, no? Non usiamo il termine antropocene, usiamo il termine capitalocene, a parte il fatto che non è così, non sono, ma a parte questo. E io sono d'accordo con Lewis e Maslin in fondo quando dicono no, usiamo pure antropocene perché in realtà, certo, il capitalismo è quello che ha dato questa spinta enorme, ma quando noi usiamo antropocene intendiamo dire che, ahimè, tutta l'umanità è coinvolta in questo, tutta l'umanità. Cioè, voglio dire, anche quelli che subiscono, pensiamo alle tribù dell'Amazzonia, tanto per avere un riferimento, no? Anche di attualità. È vero, loro subiscono gli interventi, appunto, no, di sboscamento della foresta dell'Amazzonia, eccetera, eccetera. Antropocene vuol dire che è coinvolta la specie umana nella sua interezza, in modi e forme diverse, eccetera, eccetera.
E poi anche perché possiamo dire che il capitalismo è comunque un prodotto, ecco, diciamo, dell'uomo, insomma, ecco,
sì.
Anche se anche lei forse si sta, certo, autonomizzando, insomma, ecco, diciamo,
certo,
come entità. Ecco,
sì,
però.
E poi teniamo presente una cosa, uno potrebbe dire si trattava di capitalismo di Stato, ma se noi prendiamo appunto i sistemi socialisti, no, l'Unione Sovietica. L'Unione Sovietica era un formidabile, e tuttora, non è che le cose siano cambiate. Ecco. Prendiamo la Cina, per esempio, no? Partito Comunista, eccetera, eccetera, ma, come dire, il contributo che la Cina ha dato all'antropocene è enorme. Insomma, quindi siamo un po' tutti coinvolti, ecco, in questa... Il problema è come c'è una qualche speranza di venirne fuori? E gli autori, come dire, si grattano la testa. Ecco, questi sono due studiosi, tra l'altro, di clima, ecco, sono due inglesi che insegnano, appunto, uno mi pare a Cambridge, l'altro Oxford, non ricordo più, e mettono in luce la difficoltà di provvedere appunto ad una soluzione. C'è una soluzione a tutto questo. E direi che c'è una certa convergenza tra questo libro di Sussman e questo libro di Lewis e Maslin. La convergenza, tutto sommato, consiste nel sostenere l'opportunità, come dire, di fare marcia indietro. Quindi, quando anni fa Serge Latouche parlava di decrescita e la maggior parte gli sparava contro, no? Diceva, no, fa ridere, no? Scommetto che se oggi andassimo nel Parlamento italiano, lasciamo stare quello europeo, nel Parlamento italiano, e ammettiamo che io sia lì in Parlamento, prendo la parola e tiro fuori il termine decrescita, tutti mi sparano contro. Non so se forse la Schlein, non so, ecco, è molto sensibile evidentemente a questo problema. Ecco, allora voglio dire, bisogna avere a questo punto il coraggio di ecco. Noi vediamo che tutta una serie di ricerche, di ricercatori, di scienziati, eccetera, a cominciare dai coniugi Maslow, no, di cui abbiamo parlato prima, che loro nella seconda edizione hanno detto: e non basta rallentare, bisogna tornare indietro. E anche questi autori qui, insomma, sono verso questo
solco.
E allora forse davvero bisogna avere il coraggio di dire i nostri cari bisogni secondari, che sono diventati si sono trasformati in bisogni primari, ecco, questo è il discorso. Non sono rimasti secondari, come diceva, vabbè, secondari, no, sono diventati bisogni primari. Ecco, bisogna avere il coraggio di ritrasformarli in secondari e vedere quali sono davvero i bisogni irrinunciabili. Ecco, questo è un po'...
Passiamo quindi al quinto libro, che forse proprio con questi discorsi ha un aggancio diretto, che è appunto Laurens van der Post, Il cuore del cacciatore. Ecco.
Sì.
Lui è un discendente di un'antica famiglia boera,
sì.
Leggevo, è uno scrittore, esploratore sudafricano, quindi non è un antropologo,
no.
Ecco. E quindi forse è questa la particolarità anche, no? di questo viaggio che compie tra i Boshimani.
Tra i Boshimani, sì. Dunque, io ho scelto questo libro, primo anche questo perché, come dire, è stato pubblicato da Delphi in traduzione italiana recentemente, quindi disponibile. Quindi c'ha questo vantaggio, no? Ok. Anche per un altro motivo, che appunto Laurens van der Post, lui dice chiaramente, lo dice proprio, io non sono un antropologo, non sono uno studioso professionale di queste società, no? Dei Boshimani, eccetera. Lui era scrittore, giornalista, soprattutto era un grande esploratore. No? Lui era andato in Giappone, era andato nel sud-est asiatico, eccetera. Poi durante la guerra era stato fatto prigioniero dai giapponesi. Per fortuna che lui conosceva il giapponese ed è riuscito a cavarsela. Però ha passato due anni prigioniero, non ricordo più esattamente dove, ma nel sud-est asiatico. Lui poi, come dire, ecco, lui era contrario all'apartheid, ma chissà perché, come dire, aveva polemizzato poi negli anni successivi con Desmond Tutu, Mandela, cioè con quelli che noi consideriamo, come dire, i personaggi politicamente più significativi del Sudafrica, che aveva messo alle spalle l'apartheid, eccetera, eccetera. Insomma, per farla breve, era un personaggio un po' curioso, no? Molto legato all'Inghilterra, amico di l'attuale re Carlo, no? Il principe. Tant'è vero che erano andati insieme, lui lo aveva accompagnato nel deserto del Kalahari, eccetera, eccetera. Vabbè, insomma, personaggio un po' così. Però, questo libro, ecco, io lo trovo, ecco, il libro è dei primi anni 60, 61, se non vado.
61.
Di 61. E questo libro però io l'ho scelto proprio per dire, per una forma di testimonianza, anche da parte di uno che non è professionalmente un antropologo, ma ha avuto l'opportunità, la possibilità di convivere a lungo nel deserto con i Boshimani e quindi di apprezzare, insomma, no? la loro vita. E ci sono alcuni punti che direi mi sembra valga la pena sottolineare in questo libro. Tanto una cosa che tutti gli africanisti, io modestamente mi considero tale, tutti gli africanisti hanno a cuore. Il ridere. La capacità di ridere. Io quando ho letto questo libro mi sono imbattuto in questa osservazione di Van der Post, che dice: la cosa che mi ha colpito tra i Boshimani è il fatto che quanto più la disgrazia è grave, tanto più devi ridere. Che è forte, no? Questo, cioè devi venire fuori dalla disgrazia in che modo? Ridendo. Il ridere ti consente di venire fuori.
Sdrammatizzi, insomma.
Ecco. Esattamente. E questo è tipico. In Africa io l'ho trovato tra i miei banande, insomma. Quindi, vabbè. Questo, e lui dice, E questa capacità di ridere, insomma, è stata poi contrastata dall'arrivo della civiltà dei bianchi. Civiltà dei bianchi, no, che si considerano i proprietari del mondo, della natura. Al contrario, i boscimani loro considerano gli animali, le piante, le poche piante del deserto del Kalahari, ma quelle che ci sono, le piante, gli astri, i vari fenomeni della natura, li considerano come persone. Questa osservazione è bella perché in antropologia esiste un settore che si intitola Antropologia della persona, e noi antropologi andiamo a studiare il concetto di persona che si trova nelle diverse società. E questo allargare il concetto di persona, estenderlo, dilatarlo al di là del mondo umano, ma appunto anche quella zebra che tu incontri, ammesso che sia una zebra e non un antilope, o quell'albero, ecco, è una persona, anche quell'astro che tu vedi è una persona. E tutto questo cosa fa? Crea evidentemente nei confronti dell'ambiente un rapporto di convivenza, non di sfruttamento. E qui è il tema, direi un tema centrale di questo libro, cioè far vedere come i boscimani abbiano nei confronti dell'ambiente appunto questo atteggiamento. Intanto lo conoscono molto bene. Convivenza vuol dire anche, io questo lo dicevo spesso ai miei studenti, no? Convivenza vuol dire che tu lo devi conoscere scientificamente quell'ambiente. Non è la scienza attuale, no? Che tu studi sui libri, eccetera. Ma è una conoscenza fatta di osservazione, una conoscenza empirica. Conoscere i vari aspetti, i vari fenomeni della natura, perché tu ti devi adattare a tutto questo. Il deserto, pur così duro, pur così difficile, diventa amico. No? Che mi fa venire in mente l'atteggiamento dei pigmei bambuti nei confronti della foresta, che è l'ambiente esattamente opposto. Anche per i bambuti, no? La foresta cos'è? Loro dicono ci è padre e madre. Ebbene, per i boscimani, che pur vivono in un ambiente molto più difficile, che è quello appunto del deserto, ecco, però il deserto è amico e come tale lo devi trattare. Ed è interessante un altro tema ancora, che è quello della grazia. E cioè Lawrence van der Post era rimasto colpito dal modo con cui si muovono i boscimani, si muovono con grazia. Racconta questo episodio, la mamma che solleva il bambino verso un astro notturno, no? E lui dice la grazia con cui tutto questo avveniva. Ecco, la grazia, ed è anche la grazia che i boscimani osservano e apprezzano nelle movenze degli animali. Tutto questo forse saprà di romanticume, non lo so, dottor Plazio, se... ma io sono disposto a sfidare un rilievo di questo genere, no? Uno potrebbe dire tutto questo è romanticume, sono cose... No, è qualcosa di molto più profondo. E cioè, se tu devi convivere in un determinato ambiente, devi avere nei confronti di questo ambiente non solo conoscenza, ma anche amore, ma anche empatia. Devi avere anche empatia persino nei confronti degli animali che poi dovrai ammazzare perché dovrai sostenerti. Ecco, questo... Concluderei questo punto dicendo una cosa che mi ha colpito, che è un tema che, guarda caso, si trova in Van der Post, ma poi serpeggia in tutti questi altri libri, che è il tema della cecità. E cioè lui dice, Van der Post, noi con tutto il nostro sapere, rispetto ai boscimani che invece sono così, virgolette, primitivi, no? Sembrerebbe di poter dire, noi con tutto il nostro sapere in realtà soffriamo di cecità, nei confronti del nostro ambiente, nei confronti del nostro destino e così via. Concluderei dicendo, e qui mi rifaccio un po' a questi due ultimi libri, quello di Sussman e quello di Lewis e Maslin, entrambi convergono nel sostenere questo, cioè nel sostenere che l'economia di caccia e raccolta, non dobbiamo dimenticare, si è rivelata l'economia più sostenibile. Se noi guardiamo la storia dell'umanità, l'intera storia dell'umanità, ovviamente consideriamo Homo sapiens, insomma, no? Quindi da 200.000 anni fa adesso, e noi possiamo vedere che la maggior parte di questa storia, la stragrande parte, no, di questa storia, è stata svolta, sostenuta da società la cui economia era un'economia di semplice caccia e raccolta, che è un'economia di prelievo, tutti i limiti a prelevare quello che la natura mette a disposizione. Non metti le mani nei processi di riproduzione delle specie. Qui il grande salto, no? La rivoluzione agricola, l'allevamento del bestiame è quello che poi ha portato fino all'attuale ingegneria genetica, cioè pensare di poter mettere le mani nei sistemi riproduttivi delle specie, limitarsi a prendere quello che la natura ti dà. È dura però, bisogna essere disposti. Io ai miei studenti lo dicevo, no? Gli facevo queste, si entusiasmavano, no? A sentire i bambuti, dico, ah, che bello. Dicevo, ragazzi, però rendiamoci conto, se io fossi vissuto tra i bambuti e non avrei raggiunto questa età.
Però c'è da dire che forse nelle nuove generazioni una maggiore sensibilità forse c'è, forse questa è anche una speranza.
Su questo.
È anche una speranza.
Certamente.
Bene, grazie davvero professore per questo bellissimo viaggio ricco di spunti, ricco di suggestioni. Io prima di chiudere ricordo soltanto a tutti coloro che vorranno approfondire ulteriormente i temi affrontati nella puntata di oggi, che già da ora tutti i libri scelti dal professor Remotti sono disponibili nelle biblioteche del Politecnico. Quindi ringrazio ancora il professore, grazie a voi che ci avete ascoltato.